la versione di Madri. Un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Eccoci per la versione di Madri. Come ogni mercoledì, stasera parliamo del discreto fascino della borghesia, ma anche di un borghese piccolo, naturalmente sto citando alcuni dei titoli più famosi della storia del cinema che hanno indagato questo tema. Questo borghese piccolo, ormai nei nostri tempi, sta diventando quasi microscopico, cioè noi stiamo vivendo dei tempi complessi in cui non solo le cosiddette classi sociali non sono più così facilmente identificabili, ma è in atto una trasformazione che naturalmente noi poi vediamo con molto ritardo, ma che nel frattempo noi avvertiamo. Non siamo più quelli di una volta, semmai lo siamo stati. Con noi stasera, qui a Radio X, abbiamo lo storico dell'Università di Cagliari, Giampaolo Salice. Ciao Giampaolo.
Ciao Francesca, eccolo, ciao agli ascoltatori.
Che tra l'altro è un esperto proprio di borghesia, di storia delle borghesie in Sardegna. Il suo ultimo libro si intitola Dal villaggio alla nazione, la costruzione della borghesia in Sardegna. E poi c'è con noi Gianmarco Murru, giornalista e fondatore di Mediterraneo Online. Ciao Gianmarco.
Ciao Francesca, ciao a tutti.
Gianmarco e la sua bella rivista online hanno tempo fa, se non sbaglio a febbraio, dedicato un numero monografico alla crisi della classe media, vero?
Esatto.
Gianmarco, e avete raccolto vari contributi, insomma, di diverse persone che hanno esplorato la faccenda da vari punti di vista.
Sì, abbiamo usato il metodo che usiamo sempre, diciamo, analizzato il tema appunto usando le diverse sezioni della rivista, quindi pensando all'economia, alle storie, al cibo, a tutto quello che viene che gira intorno allo stesso tema, da contributi da diverse città, dalla Sardegna, dall'Italia e anche altri paesi del Mediterraneo, tutti con un diverso punto di vista parlano dello stesso problema in questo caso, ma poi vedremo appunto durante la trasmissione se è tutto negativo oppure no.
Esatto, perché la borghesia è diciamo una, non saprei neanche come chiamarla, forse Giampaolo mi puoi venire in soccorso, è una classe sociale, una categoria, una fascia di appartenenza?
Ma guarda, storicamente mi viene da dire che la borghesia è un sentimento, è un sistema di valori, è una sfera di appartenenza.
E così
appunto
viene immaginato anche nell'immaginario collettivo, essere un borghese significa avere o fare riferimento ad alcuni valori, ad alcuni simboli.
Sì, anche diciamo che la visione convenzionale del borghese è a questa estetica, insomma, molto come dire, rigorosa, severa, con questo abito ottocentesco.
Con questo filo di perle,
esatto,
che ho io stasera solo per voi.
Sì, diciamo che la borghesia ha un'estetica molto, che è diventata molto forte, molto stereotipata, e come sempre succede con gli stereotipi è molto poco corrispondente a quello che poi è stato o è stata, per meglio dire, la borghesia, se la possiamo considerare una classe. In realtà poi è diventato un mito, però decostruire quel mito serve anche a capire che forse la realtà è sempre un pochino più complicata di come appare.
Lotta dura agli stereotipi, si potrebbe definire così la missione di questo storico dell'Università di Cagliari, Giampaolo, ma anche un po' il nostro nel momento in cui affrontiamo un tema complesso come quello della borghesia e di cosa significa essere borghese. Perché la scelta di questo tema e perché il post che ha dato un po' origine, perché ogni tanto noi ci dimentichiamo che questa trasmissione è anche un blog, vorrebbe essere un blog radiofonico, c'è sempre uno spunto di socialità, di comunità e di scrittura. Perché? Perché a volte capita che anche nel nostro tempo contemporaneo qualcuno ci dica, a me è capitato, come sei borghese. Ora di solito chi me lo dice è un borghese egli stesso, oppure viene da quel tipo di retroterra, oppure vorrebbe esserlo, perché in fondo forse oggi essere borghese significa desiderare degli elementi di stabilità nella vita che sono venuti a mancare. Questo perché neanche la classe media è più quella di una volta, vero Gianmarco?
Assolutamente no. Non Cioè, sia dal punto di vista economico, sia da appunto di tutti questi simboli che siamo abituati a pensare e ad attribuire al classico borghese. La classe media sta decadendo, oppure si sta trasformando, mettiamolo così, in qualcos'altro, e in qualche modo deve confrontarsi con la realtà. Ok, non è così, non è più così semplice, per esempio, scalare le posizioni sociali come era, per esempio, i nostri genitori, come
il famoso ascensore sociale si è inceppato.
Quindi oggi, per raggiungere un certo livello di tranquillità economica, o quello che si considerava appunto una buona posizione sociale, si deve essere già in una ottima base di partenza. Oggi non è più facile migliorare la posizione di partenza se non si è già avvantaggiati. Quindi, però, non decade il desiderio di diventare, cioè il desiderio di quella sfera di valori e di simbologie che rappresentava la borghesia. Quindi l'Università di Cagliari, abbiamo intervistato la ricercatrice Valentina Cuzzocrea, che ha scritto poi il suo pezzo su Mediterranea, intervistando i ragazzi delle superiori.
L'ho letto, cioè, tutta la vita davanti.
Tutta la vita davanti, cercando di capire quali sono le prospettive, perché poi sapendo benissimo che ce ne sono poche, però i mestieri che si immaginano che diano più, cioè almeno la possibilità di appunto di prendere questo ascensore sociale, siano sempre gli stessi, cioè il medico, l'ingegnere, l'avvocato.
Cioè mi stai dicendo che un ragazzo o una ragazza di 18 anni oggi non vuole fare sempre solo la velina o il tronista o la rockstar, ma vuole fare il medico?
Sempre il medico.
Ma chissà perché.
Ma...
non quindi... so se questo mi consola o mi preoccupa, insomma, vista l'età, però insomma questa è un'altra storia. E quindi c'è un desiderio, stabilità, di sicurezza, di certezza un po' sul futuro?
Sì. Il futuro proprio non viene, non si riesce appunto a delinearlo, proprio perché appunto le basi di partenza sono difficili. Probabilmente ci mancano anche gli strumenti giusti per poter avere aspirazioni più grandi. Cioè,
ci mancano gli strumenti e ci manca sì, però c'è anche una situazione storica appunto che è data anche dalla sicurezza di quello che erano le classi prima.
Esatto.
Adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi ricominciamo con un altro giro. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Alright. Ecco, il mondo è cambiato, certamente non ve lo dice Madri, ma ve lo dice la realtà, e stasera ne stiamo parlando con Gianmarco Murru e con Giampaolo Salice. Parliamo di borghesia, di borghesie e di evoluzione del significato, che non è un significato solo legato solamente al benessere economico, ma sicuramente anche a uno status e a un sistema valoriale, reale o immaginario, che ognuno di noi immagina quando pensa o quando pronuncia la parola borghese. Intanto diciamo subito che un tempo, mi viene in mente il titolo di quel film, un tempo eravamo re e adesso non lo siamo più, nel senso che un tempo essere borghese significava stare nel benessere, avere molte opportunità per sé, per i figli, e avere anche un determinato status sociale. Non parliamo di mille anni fa, ma parliamo insomma appena del secolo scorso, perché la realtà è che la nostra generazione vive, forse per la prima volta nella storia, il primo momento in cui i figli stanno peggio dei padri. Quindi c'è anche questo discorso di una borghesia che può essere piccola, media, alta borghesia o quel che è, che non è certamente più quella che era prima. Ma io voglio chiedere subito a Giampaolo Salice, che di mestiere fa lo storico e quindi ne sa, volevo chiedergli subito un po' rapidamente qual è stata l'evoluzione della classe cosiddetta borghese, così insomma capiamo anche di cosa stiamo parlando.
Sì, io ho trovato molto azzeccata la scelta di Revolution dei Beatles, perché
sono i nostri consigli musicali.
Perché la storia della borghesia è una storia di più che evoluzione, di rivoluzione.
No, adesso non ci vorrei dire che le rivoluzioni le fanno i borghesi.
Sì, le rivoluzioni le fanno i borghesi.
Le hanno fatte
i borghesi. Poi insomma, io sono più aggiornato sulle antiche che sulle contemporanee. Però quello che vuol dire, proprio partendo dalla parola borghese, cioè le persone che abitano i borghi che stanno sospesi tra la città e la campagna sostanzialmente. Quindi questo mondo morale che chiamiamo borghese è sempre stato, come dire, sospeso tra ceti diversi: l'aristocrazia chiusa nei castelli cittadini e i contadini e i pastori invece diffusi nell'entroterra, nella campagna. E quindi lo sforzo di questo mondo è sempre stato quello di uscire da questo stato di indefinitezza e di diventare qualcosa di definito, come lo è il contadino, come lo è il pastore, come lo è il nobile, l'aristocratico, il feudatario. E facendo questo si sono trascinati dietro, praticamente dal 600 al 900, tutta la società. E nell'800 questi borghesi, chiamiamoli così, per lavare l'onta della nascita, perché l'onta
che non era una nascita aristocratica.
Esatto, in un mondo aristocratico nascere anche ricchi, anche benestanti, anche medici, anche avvocati, anche farmacisti, anche ingegneri, ma non nascere nobili significava nascere con un'onta, avere un passato oscuro, avere un passato che non poteva competere con quello delle grandi casate aristocratiche. Questo è un problema, diciamo, europeo. E quindi la costruzione di questo mondo per esistere, per essere centrale, per poter contare politicamente, deve distruggere il mondo degli antichi, dei padri, lo deve rivoluzionare. Ecco, l'esplosione della rivoluzione francese, della rivoluzione americana e poi dei risorgimenti dell'Ottocento, cos'è se non l'esito di questo moto interiore delle società, di questi uomini e queste donne che volevano essere al centro e volevano finalmente avere una loro identità.
Ma non è estremamente interessante che io credo che l'Italia sia sostanzialmente un paese nostalgico, anche nostalgico dell'aristocrazia, è una mia impressione, perché in quale altro paese noi avremmo potuto attribuire questa luce aristocratica a una dinastia di industriali, per esempio come gli Agnelli, cioè che noi vediamo che nell'immaginario sono quasi aristocratici, no? Hanno anche una serie di immagini che sono quasi aristocratiche, ma quella era gente che lavorava, quindi c'è una traslazione, laddove prima invece il borghese era guardato con disprezzo proprio perché lavorava rispetto agli aristocratici, giusto Giampaolo?
Sì, c'è la critica alla borghesia che è matura in Italia, è una critica sostanzialmente di matrice aristocratica, perché questi uomini venuti dal buio, arrivati dal niente, incominciano a contestare l'esistente, sono guardati con sospetto da quelle aristocrazie, non tutte devo dire, ma da quelle parti di aristocrazia che era contraria al cambiamento dell'ordine costituito, e quindi incomincia a circolare un'idea, devo dire soprattutto nell'Ottocento, perché mentre nel Settecento il mezzano, il possidente ambiente terriero era circondato da valori positivi, era l'elemento di stabilità dello Stato. Il ceto medio era considerato il ceto buono, il ceto positivo, da cui è derivato un po' il mito del mulino bianco, no? Come luogo dei buoni valori, della
buona
famiglia.
Dei buoni sentimenti.
Esatto. Nell'Ottocento prevalgono altri valori, il romanticismo anziché la razionalità del Settecento, quindi una società ordinata, l'irrazionalità della fede, questi giovani aristocratici che si buttano e vanno a combattere in Grecia per la libertà greca, oppure in Spagna,
romanticoni,
sì, si danno la vita per il risorgimento dei popoli. Ecco, e qui tutta la razionalità e il buon contadino dell'Ottocento cade un po' in disgrazia e inizia quel percorso di contestazione di questa società ordinata di cui quel mito borghese è un po' l'emblema.
Ecco, attenzione, proprio sul discorso del momento di contestazione, del momento del fermento. Io ho letto l'editoriale che Gianmarco ha scritto per il numero di Mediterranea, dedicato, diciamo, alla classe media, e c'è una cosa interessante. L'economista Piketty nei suoi studi ha rilevato che la situazione attuale è identica a quella precedente alla Rivoluzione francese. Fra l'altro noi oggi parliamo un po' di borghesia in generale, d'Italia, di Sardegna, eccetera, ma c'è tutta un'area ben più vasta da considerare. Noi non ci muoviamo soli, ma ci muoviamo senz'altro in un'area mediterranea, Gianmarco.
Esatto, sì, l'economista francese è uno degli analisti, diciamo, più importanti adesso, che sta analizzando la crisi della classe media, ma ha fatto questa considerazione in base alla differenza sostanziale tra la classe lavoratrice e la classe dirigente. C'è una enorme disparità di redditi e di potere politico e di potere sociale rispetto. Si calcola, io ho tenuto conto anche di analisi fatte negli Stati Uniti, anche perché noi, come dire, nel male e nel bene,
no,
siamo,
certo, ormai la globalizzazione è anche questo,
dipendiamo anche dalle decisioni, dalle crisi economiche che arrivano da lì. E quindi si calcola, per esempio, il giornalista di Repubblica Rampini ci parla che un manager guadagna 400 volte rispetto a un 400 volte in più rispetto a un dipendente normale. Quindi questa disparità equivale a quella che si trovava nella situazione pre-rivoluzione francese, quindi pre-rivoluzione borghese, tra virgolette.
Esatto, cioè una polarizzazione estrema fra ricchissimi e poveri.
E chi sopravvive, diciamo.
E chi sopravvive, e il discorso della sopravvivenza è importante, ed è forse quello la molla che poi scatena tutto il resto. Ma sulle borghesie emergenti, cosa ci dici sulle borghesie emergenti?
Sì, sono interessanti. Si calcola che, per esempio, il continente africano fra 20 anni avrà la Banca Mondiale, fa questo calcolo, per esempio, che fra 20 anni in Africa avremo più di 1 miliardo di persone appartenenti al ceto medio. Quindi c'è uno sviluppo economico che non corrisponde al PIL, cioè c'è una crescita di investimenti, una crescita, una lenta come dire, ascesa sociale, una creazione di una classe media, che vuol dire in qualche modo anche una conquista politica, perché poi questa fascia di popolazione avrà diritto alla contestazione, a sedere nei luoghi delle decisionali.
Certo, ma non è mai solo economico, ma evidentemente anche sociale, politico e di status.
Abbiamo visto nelle recentissime primavere arabe, erano anche sicuramente spinte dalla disperazione, dalla disoccupazione, eccetera, eccetera, però appoggiate sicuramente da una piccola e media classe, e media borghesia che si vuole affermare anche nei paesi, perlomeno del Nord Africa. C'è uno sviluppo interessante, e forse anche più a lungo termine rispetto al nostro, anche perché come dire, i paesi del Nord Africa hanno una percentuale di ragazzi al di sotto dei 30 anni che è il 70%, mentre noi all'inverso si stiamo invecchiando.
Beh, noi siamo un paese vecchio in cui gli ultra 65 anni hanno da mo' superato gli under 14, quindi esatto. è proprio una tendenza ormai estremamente radicata. Sì. Interessante questo panorama.
Sono i giovani che ovviamente rischiano, sono i giovani che vogliono creare impresa, sono i giovani che avranno, determineranno il futuro. Per un solo esempio, la città di Tangeri, o anche il Cairo, che forse è quella più conosciuta, la capitale dell'Egitto, non riesce più a contenere i milioni di abitanti, quindi costruiranno una doppia capitale perché si prevede una crescita demografica incredibile, con una serie di servizi che avranno, di cui avranno bisogno, quindi strade, tutto avverrà rispettando la sostenibilità, l'ecologia, eccetera.
Tutto questo mentre le nostre città città si spopolano, certo. Un'altra canzone, presto.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
Eccoci di nuovo per la versione di Madri. Stasera stiamo parlando di borghesia, piccola, media, alta. Voi a quale appartenete o appartenevate? Perché ormai nemmeno la borghesia, l'abbiamo detto, è più quella di una volta. Quindi il sistema valoriale e dell'immaginario che noi attribuivamo alla classe borghese, in questi tempi così complicati e non ancora, secondo me, bene analizzati, è andato cambiando rapidamente. Qui con me stasera ci sono lo storico Giampaolo Salice e il giornalista Gianmarco Murru. Stiamo parlando di vecchie nuove borghesie, anche delle borghesie emergenti dell'area del Mediterraneo. E con Giampaolo prima abbiamo un po' fatto un piccolo excursus sul procedimento storico, la nascita, un po' lo sviluppo delle borghesie, che abbiamo detto, forse non sorprendentemente, poi sono quelle che veramente fanno le rivoluzioni, non fosse altro perché per emanciparsi. Poi dopodiché dall'Ottocento in poi mi sembra di capire e via via nel Novecento il concetto è un po' cambiato, vero Giampaolo? Cioè forse la critica e lo sguardo sulla borghesia non era più solamente dall'alto, cioè dall'aristocratico verso il borghese, ma spesso anche dal basso, cioè dal proletario verso il borghese, così anche uno sguardo di critica.
Sì, va detto che io non credo moltissimo, se si intende come borghesia il fenomeno sociale, è un termine secondo me non troppo adeguato a descrivere un mondo che forse è racchiuso meglio dal termine elite, perché questo movimento di rivoluzione sociale viene fatto da persone che appartengono non solo al mondo che noi consideriamo strettamente borghese, ma anche appunto per esempio al mondo di un artigianato, al mondo del proletariato o al mondo anche delle aristocrazie, che partecipano dei valori a volte dell'elite. Il punto però è che a un certo punto il termine borghese si sovrappone a questa realtà sociale molto mescolata, molto indefinibile, molto imprendibile e non etichettabile. Il mito si sovrappone per criticare questi ceti medi che sono considerati responsabili dei limiti, dei ritardi, delle inadeguatezze del mondo che hanno creato, per esempio in Italia dopo l'Unità d'Italia. E ci sono c'è tutto un filone di pensiero anti-italiano che se la prende con i borghesi, soprattutto dopo gli anni 70 dell'Ottocento, quando vince la sinistra storica. Questi piccoli borghesi che entrano in Parlamento con la sinistra storica vengono accusati di portare dei disvalori all'interno del Parlamento, della politica, della società, ed è naturalmente questa una critica aristocratica, una critica di quella alta borghesia che era già imparentata con la grande aristocrazia. E questo mito negativo di questi borghesi, che non si capisce bene chi sono, però diventano una presenza mitologica,
considerati come arrampicatori,
si riversa nel dibattito politico del Novecento. C'è per esempio le pagine che Gramsci dedica alla borghesia, sono da questo punto di vista micidiali, perché rafforzano il mito, lo amplificano e lo trasformano in un messaggio evangelico a cui si crede in maniera fideistica. E poi ci sono i film nel Novecento, basta vedere il Gattopardo, o i romanzi che poi diventano film, i Viceré di De Roberto, il Gattopardo, dove il borghese è sempre questa figura un po' ambigua, un arrampicatore sociale, come dicevi
che vuole
tu,
emanciparsi,
Francesca.
Vuole arrivare più in alto,
sì,
forse.
Ed è spregiudicato, usa la nazione, lo Stato, gli uffici pubblici per raggiungere i suoi obiettivi, e sullo sfondo invece questa aristocrazia, come quella del Gattopardo, quasi ha un'aura di grande positività,
sì. Esatto. Poi facendo diciamo un salto temporale un po' azzardato, mi perdonerai, invece arriviamo al Novecento, dove invece la critica alla la borghesia è vista invece come qualcosa di estremamente conservatrice e reazionario, la critica in questo senso forse viene ancora oggi utilizzato il termine con disprezzo: sei un borghese, vuoi, come sei borghese, che valori borghesi che hai.
Sì, esatto, è una critica che viene fatta propria soprattutto dai partiti e dai movimenti politici, diciamo, che si occupano di difendere gli interessi, diciamo, del popolo. Però anche lì è una critica che viene da delle elite che sono molto spesso anch'esse di matrice borghese aristocratica.
Esatto, ecco perché io rimango sempre un po'.
Sì, forse perché loro avevano l'onta della nascita, essendo nati aristocratici o borghesi, allora
dovevano emanciparsi dalla nascita aristocratica.
Forse sì, ad essere più simili alle persone che volevano difendere. Non lo so, ci vuole un po'.
Invece noi sappiamo che le più grandi figure del Novecento vengono tutte da un'estrazione borghese, o comunque di benessere, o comunque
anche della sinistra,
dei grandi leader. Per esempio
per esempio la famiglia Berlinguer, oppure non so, la famiglia di Che Guevara o di Fidel Castro o di Lenin, per esempio, sono tutte famiglie di possidenza borghese, eccetera. Ma
che
anche lo stesso
mezzi.
Gramsci, in realtà, prima che la sua famiglia cadesse in disgrazia economica, era la sua famiglia esponente della media borghesia. Quindi poi lui purtroppo ha avuto un'infanzia difficile. Purtroppo, per fortuna, se lo si guarda dal punto di vista di quello che poi ha prodotto intellettualmente, che è una cosa gigantesca.
Certo, quindi c'è molta, diciamo che c'è anche molta mitologia nella costruzione di questo di questa idea di borghesia, che sono d'accordo con te, è un concetto abbastanza inafferrabile. E a Gianmarco volevo invece chiedere un po' come lui vede, cosa vede un po' nella realtà contemporanea, anche attraverso il tuo lavoro, cosa vedi nella nostra società attuale, anche proprio nella quotidianità, nei consumi, ecco, penso ai consumi.
Ecco, questa è la tra le varie interviste, per esempio al sociologo Niccolò Migheli, sempre sardo, secondo lui, cioè, in Sardegna non si è mai, per esempio, sviluppata una vera classe media organizzata, mettiamola così. Oppure i grandi borghesi, arrivavano i grandi imprenditori, forse sono sempre arrivati, ma dico, il professore qua mi contesta.
Professor Salice, vedo che questa volta non annuisce, ma dopo
comunque,
lo sentiamo.
No, torniamo alcuni analisti dicono che insomma la crisi della classe media è determinata. La causa vera è la crisi dei consumi, in realtà, che ha determinato poi una crisi del settore del commercio, eccetera, eccetera. Tutta una catena di crisi che ha abbassato, diciamo, la soglia di reddito della classe media. Infatti, i produttori, per esempio i brand della moda, si sono adeguati a questa nuova situazione, quindi hanno creato. E non solo della moda, che hanno creato appunto una linea
dell'alimentare
di lusso e alimentare, diciamo,
questo ci riporta
di bus low cost, che però appunto non sappiamo se cioè, rinuncia alla qualità piuttosto alla quantità, eccetera eccetera, ma anche per esempio i vini, ci sono delle linee,
certo,
di lusso,
diciamo,
linee
che l'offerta consumistica si è adeguata alla situazione.
Cioè, questo però ha anche un lato positivo.
Che?
Per esempio, una crisi dei consumi ci costringe a ripensare il nostro modo di vivere.
Oh, signor, la decrescita felice.
No, non è felice, ma è obbligata.
Esatto.
Non so se sei felice, però ci obbliga, esatto, diciamo, a non sprecare, a riorganizzare il nostro modo di consumare. Non è detto che sia un male.
No, è vero, sono d'accordo con te, Gianmarco. Non è detto che sia male, anzi, senz'altro non lo è, soprattutto dopo l'opulenza che noi abbiamo,
esatto,
vissuto magari negli anni 80-90.
Opulenza un po' falsata,
perché nessuno forse poteva immaginare, o anche se lo immaginava, non era bello comunque prenderlo in considerazione, quello che sarebbe avvenuto, diciamo, dopo, intorno all'anno 2000, che è una data in cui forse.
La Milano da bere non esiste più.
Non esiste neanche la Cagliari da bere. Guarda, te l'assicuro proprio. Gianpaolo, gli ultimi minuti voglio dedicarli a te e al fatto che ti vedevo dissentire questa volta in maniera energica al discorso della classe media in Sardegna.
Sì, questa cosa che la Sardegna non ha avuto una borghesia o un ceto medio, e non ha avuto un ceto medio progressivo, non emerge dagli studi storici, che se ne dica. E anche questo è un mito, che noi in realtà abbiamo avuto, purtroppo poco studiato, forse negli ultimi anni stiamo cercando di rimediare, abbiamo avuto questa straordinaria avanzata sociale di queste elite medie, di queste elite mezzane che potremmo definire borghesi, dal 600 all'800, che hanno svolto un ruolo essenziale nella costruzione della Sardegna che noi oggi conosciamo, con i pregi anche con i difetti naturalmente. Ma vorrei dire questo: non è vero che noi abbiamo avuto una classe dirigente prona agli interessi dello Stato, o che è stata, come dire, così, strumento della penetrazione capitalistica e colonialistica dall'esterno. Cioè, la rivolta contro le chiudende del 1832, che infiamma tutto il Nuorese in anni in cui ci sono anche rivoluzioni liberali nel resto d'Europa, non è, come è stato scritto in tanti libri di storia, la rivolta del ceto proletario agli abusi di questa borghesia protocapitalistica, ma è la rivolta delle classi dirigenti dei paesi, queste borghesie, ad alcuni progetti, diciamo, di riforma fondiaria dello Stato, che non andavano bene ai loro interessi. Volevano difendere nel bene e nel male le vocazioni economiche e produttive storicamente espresse dal territorio. Da quelle famiglie, da quelle rivolte sono nati, per esempio, Giorgio Asproni, che è stato uno dei più accesi anticavuriani nel Parlamento subalpino. È stato colui che, amico di Mazzini, di Garibaldi, fautore dell'Unità d'Italia, ma il nipote di Giorgio Asproni è diventato un imprenditore minerario. Cioè, da una famiglia pastorale è nata una famiglia di imprenditori, parte di una esperienza, quella della miniera in Sardegna, tra le più importanti dell'Europa occidentale del tempo, che ha portato capitali dall'estero, non sempre coloniali, ma a volte gestiti direttamente da sardi. Il primo imprenditore è Giovanni Antonio Sanna, che è sassarese, e lì è nato il socialismo in Sardegna.
Quindi mi stai dicendo che siamo responsabili di noi stessi?
Certo che lo siamo.
Sostanzialmente.
Siamo stati protagonisti della nostra storia, purtroppo però questa storia è poco conosciuta, il che non significa, perché questo dileggio contro la borghesia portato in passato molti a non studiare la borghesia, a non studiare i ceti medi, si sono studiati i contadini, i pastori. A volte non si è però accorto che quei pastori, quei contadini in realtà erano i nonni di quelli, che, di quegli avvocati, di quella classe politica che poi ha fatto non solo l'Unità d'Italia ma si è battuta per gli interessi della Sardegna.
È molto interessante, Giampaolo. Purtroppo qui il tempo è tiranno, dovremmo fare una, come dire, una trasmissione monografica un po' sulla, sui vari aspetti anche storiografici della Sardegna, perché la costruzione dell'identità passa tantissimo attraverso la storia, molto attraverso la storiografia e molto anche attraverso un dibattito che sia, diciamo, il più possibile variegato, sempre non dimenticandoci mai che noi non è che siamo soli nell'universo, ma c'è anche, c'è la Sardegna, poi c'è l'Italia, poi c'è l'Europa, poi c'è il Mediterraneo di cui si occupa anche Gianmarco, eccetera eccetera. Intanto io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Giampaolo Salice e Gianmarco Muru che sono stati con me stasera, ringrazio Davide Cabras che è in regia. Ciao ragazzi, ciao Giampaolo.
Grazie a te, grazie a voi.
Ciao,
grazie,
Gianmarco.
Ciao a tutti.
Grazie ai miei ascoltatori, ci risentiamo mercoledì per l'ultima puntata. Ciao.